Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Articolo 32 della Costituzione italiana. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ma la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Così recita l'articolo 32 della Costituzione italiana. Basta digitare Costituzione italiana, si trova anche in internet, insomma, non viene molto citato da queste parti negli ultimi tempi. E anche quel se non per disposizione di legge, ovviamente i costituzionalisti, gli autori, insomma, quelli che si radunarono per così lungo tempo a discutere di ogni dettaglio, pensavano a, con questa frase, se non per disposizione di legge, per esempio ai vaccini. Insomma, era il dopoguerra, soprattutto negli anni 50, molti vaccini divennero obbligatori, quindi quel trattamento sanitario lo si poteva obbligare anche per legge. Con i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo è l'articolo 32. Ma anche il Catechismo, che ha tantissimi articoli in più, al numero 2278 dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: l'interruzione di procedure mediche sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Le decisioni vanno prese dal paziente o da coloro che ne hanno legalmente il diritto. Così, giustamente, l'Unità ci ricorda in prima pagina, con una striscia rossa, l'articolo 2278 del Catechismo della Chiesa Cattolica. E anche questo sembrano tanti cattolici esserselo dimenticato. Tanti, purtroppo, come sempre, gli arroganti fanno chiasso, poi le persone dignitose magari stanno in silenzio, e quindi tanti cattolici in questi giorni si sentono un po' travolti da tutto ciò, ma sicuramente non sono d'accordo, soprattutto a farsi rappresentare da quello lì, da Boccassa. Ma a proposito di questa sventura che dimostra che se Dio esiste non vuole bene all'Italia, questa sventura chiamata Vaticano, proprio in questi giorni è andato in libreria un volumetto di cui vi consiglio la lettura, autore Michele Ainis, docente presso l'Università di Roma 3, insegna istituzioni di diritto pubblico. Il titolo è Chiesa padrona, un falso giuridico dai patti lateranensi a oggi. E inizia così: il Vaticano nei confronti della Repubblica Italiana non sta certo con le mani in mano. Le usa entrambe, una mano aperta palma larga per chiedere quattrini, l'altra mano svolazzante per suonar ceffoni in faccia alla politica. Nel risvolto di copertina, che vi leggo così capirete di quante cose si parla in questo libro, la Chiesa Cattolica attinge abbondantemente alle risorse pubbliche dello Stato italiano. Ogni anno milioni di euro vengono dirottati dal governo centrale, dagli enti locali che si sono fatti di recente ancor più solerti. Questo tuttavia non impedisce al Vaticano pesanti incursioni nella vita pubblica del nostro paese. È pressoché impossibile che un provvedimento legislativo venga approvato senza il suo benestare. E quando accade, le resistenze della Chiesa cercano di impedirne l'applicazione. È una situazione abnorme che trova il suo fondamento nel concordato siglato l'11 febbraio 1929 da Pio IX con Benito Mussolini, che lo stesso pontefice aveva definito l'uomo della provvidenza. Quel patto venne accolto dalla Costituzione repubblicana attraverso l'articolo 7. Infine, nel 1984, il concordato fu rinnovato dall'accordo tra Craxi e Giovanni Paolo II. Ma il trattamento privilegiato di cui gode il Vaticano non ha più alcun fondamento giuridico, argomenta appunto il professor Michele Ainis. L'articolo 7 era una norma provvisoria e oggi è un farmaco scaduto. Oltretutto, quelle dei vertici della Chiesa si configurano come vere e proprie ingerenze di uno Stato straniero nei nostri affari interni. Infine, in una società sempre più complessa, i privilegi concordatari creano inevitabilmente una disparità di trattamento rispetto a cittadini italiani che seguono altre fedi e soprattutto a quelli che non si sentono affiliati ad alcuna Chiesa. E in questo libro viene ricordato, non dimostrato perché insomma si sa, viene ricordato quanto denaro, quale fiume di denaro superiore alle acque del Tevere lo Stato italiano, cioè noi contribuenti, diamo ogni anno a questa forma tumorale che ci divora dall'interno. E soprattutto poi c'è la questione delle tasse non pagate, insomma, e questa è una disparità. La Costituzione italiana sancisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, perché quelli lì non pagano le tasse e noi sì? Comunque, più avanti si parla, e con questo concludo l'attenzione a questo volumetto illuminante, si parla anche di quante attenzioni riceva il Vaticano dalla TV pubblica pagata dal nostro canone. Insomma, la Chiesa incassa, leggo a pagina 25, giorno dopo giorno un obolo milionario dallo Stato italiano, sicché sarebbe lecito aspettarsi un po' di gratitudine. Tuttavia la gratitudine, come noto, è quel sentimento che si prova prima di ricevere un favore. Inoltre, chi ha regnato sul suolo romano per un millennio intero non può che considerare gli inquilini di Palazzo Chigi dei parvenu e comunque governanti passeggeri. Da qui il fiume quotidiano di moniti, diktat, veti, ultimatum, reprimende sulle scelte di governo, quale che sia il governo in carica. Eppure in questo caso il giubileo del 2000 rappresenta un'ottima base di partenza, nonché un episodio quanto mai eloquente circa lo strapotere mediatico dello Stato Vaticano. La RAI vi ha dedicato oltre 400 ore di trasmissioni. Più in generale la Chiesa Cattolica fruisce del 99,8% dello spazio destinato all'informazione religiosa da parte delle nostre reti pubbliche, con buona pace del principio d'eguaglianza fra i diversi culti, iscritto nell'articolo 8 della Costituzione. E nei primi tre anni di pontificato di Benedetto XVI, il TG1 gli ha riservato più del doppio del tempo occupato dai due presidenti della Repubblica, Ciampi e Napolitano, messi assieme, con buona pace del principio di laicità che sempre la Costituzione pone a fondamento della Repubblica Italiana, eccetera, eccetera. È così. Torno all'unità perché stamattina il Maurizio Chierici, che praticamente quasi ogni lunedì leggo, supera se stesso, insomma, io ve lo leggo, veramente c'è qualcosa qui che manca nell'informazione e sono certo che ciò che ci ricorda Chierici in questo articolo non verrà minimamente ripreso dal resto della stampa, men che mai dalle televisioni. Quel dolore, padre Silvio e padre Beppino. Uno strazio senza parole, nessuno sa quant'è profondo se non è stato colpito dalla tragedia dei figli che si è costretti a perdere. La comprensione accompagna nel silenzio certi dolori segreti. A volte non succede. Il tornaconto politico del nascondere i disastri calpesta la pietà con accenti sgarbati. Scrivono i giornali che Berlusconi considera il padre di Eluana un povero uomo stremato dal calvario della ragazza che non c'è più. Vorrebbe cancellarne il corpo per ricominciare a vivere. Macabra campagna che distrae l'attenzione dalle miserie quotidiane. Ogni giorno la crisi le allarga. Cosa dire alla gente? L'agonia di chi invecchia nel niente diventa il paravento ideale. Meraviglia la crudeltà di un padre che ha vissuto lo stesso dolore. La moglie non lo ha mai nascosto e si emoziona nell'intervista dell'aprile 2005 al Corriere della Sera. Veronica Lario racconta a Maria Latella, che ne raccoglie la biografia, di aver rinunciato al primo figlio. Lei e il marito lo aspettavano con un amore intristito dalla pena che li ha sconvolti. Anni 80. Al quinto mese di gravidanza ho saputo che il bambino era malformato e per i due mesi successivi ho cercato di capire con l'aiuto dei medici cosa fosse giusto fare. al settimo mese sono dolorosamente arrivata alla conclusione di dover abortire, ferita che non si è rimarginata, chiuse virgolette. Del figlio desiderato e perduto perché malformato, Berlusconi se ne dimentica quando spiega che ciò che resta di Eluana potrebbe avere un bambino. Nessun ricordo del suo assenso di padre a un aborto al settimo mese. Per Casini e gli antiabortisti la parola è feticidio. In quel 2005 era primo ministro, eppure mai gli avversari politici hanno pensato di sfiorare quel lontano dolore con una polemica facile verso chi si proclamava difensore della dottrina cattolica, rigida e categorica con chi pratica l'aborto. Figuriamoci al settimo mese, non importa quale creatura possa venire al mondo, resta sempre creatura di Dio. Anche il Vaticano si è distratto. Quel giorno nessuno deve aver letto il Corriere della Sera. Il realismo della Chiesa non sdegna la concretezza se i poteri sono forti. Nella Spagna del 1975 l'agonia di Franco, avvolto nei tubi che soffiavano la vita, si è allungata in modo così grottesco da far sorridere anche i giornali spagnoli più dipendenti. Prima di staccare le macchine bisognava sistemare tante cose, stabilire il nuovo governo, poltrone ai ministri dell'Opus Dei fuori dal potere per dissidi con la Falange e accordi col futuro monarca nel progetto di una democrazia inevitabile ma dal freno tirato. Franco non poteva morire da un giorno all'altro. Tubi staccati, appena tutto a posto. E non protestano i vescovi spagnoli e non protesta Roma per le macchine che si fermano. Due giorni dopo, 22 novembre 1975, Juan Carlos sale al trono. Un re è sempre un re. E Luana e Beppino Englaro non sono nessuno. Così Maurizio Chierici. I malformati si possono buttare nel cesso se riguarda se stessi e non gli altri, no? Dunque, continuando su questa questione, perché mi sembra veramente che siamo andati oltre qualsiasi limite, Repubblica ci ricorda, e forse non so se non ho letto bene gli altri, ma mi sembra l'unico giornale che riporti questa notizia, notizuola, è un piccolo trafiletto, che ieri c'era qualcuno in piazza San Pietro che non era totalmente d'accordo con il signore lì, Ratzinger, l'ex Hitlerjugend Ratzinger. E si tratta della nipote di Salvador Allende, che è stata ovviamente denunciata. Perché? Leggo da Repubblica. La nipote dell'ex presidente del Cile, Salvador Allende, Maria Inés Bussi, e un gruppo di altri sei manifestanti cileni sono stati denunciati con l'accusa di manifestazione non autorizzata dopo aver inscenato un sit-in in piazza San Pietro ieri durante la recita dell'Angelus. I manifestanti, secondo quanto si è appreso, assistevano alla preghiera domenicale del Papa, affacciato alla finestra dello studio del Palazzo Apostolico, esibendo striscioni per protestare contro le torture avvenute in Cile durante la dittatura di Pinochet. Agenti dell'Ispettorato Vaticano li hanno condotti al vicino commissariato dove sono stati identificati e denunciati. Allora significa, se uno viene denunciato perché con uno striscione ricorda le torture di Pinochet, significa che il Vaticano è d'accordissimo con le torture di Pinochet e considera da denunciare chiunque protesti contro quelle torture. Tra i denunciati ci sarebbe anche la moglie di Omar Venturelli, ucciso in Cile, e che era un ex sacerdote che poi si era sposato, ovviamente fa parte dei tanti assassinati e desaparecidos. E la Stampa invece ci dà un ennesimo quadro di come siamo messi. Chi è questo sacerdote fanatico che blocca l'ambulanza, si butta lì davanti, che sta facendo giorno e notte bivacco davanti alla clinica di Udine? Il prete antisatana guida la crociata per salvare Eluana. Pagina 4 della Stampa. Da giorni staziona davanti alla clinica di Udine, è stato l'interprete della Bibbia di Provenzano e la polizia lo considera un esperto di magia, spiritismo e vampirismo. Ecco, si chiama Aldo Buonaiuto e fa l'esorcista. Bene, andiamo avanti così. Intanto ci sono state, dicono i giornali stamattina, come dire, tiepide prove di rappacificazione tra Vaticano e Colle, ma rappacificazione su che? Cosa diamine sia successo? Cioè, semplicemente il Vaticano ha insultato il Presidente della Repubblica con il suo comportamento del Vaticano, e adesso hanno mandato Tarcisio Bertone a dire che va tutto bene. Chiarimento con il Colle, leggo dalla stampa: il cardinale Bertone chiama Napolitano, non vogliamo interferire con l'Italia. Cioè, gli ha fatto una telefonatina, insomma. Intanto, nei giorni scorsi, Bertone, che fa tanti viaggetti, era in Messico. Questo non lo sanno i giornalisti italiani, lo sanno benissimo i giornalisti messicani, che hanno dato il giusto risalto alla questione, perché Tarcisio Bertone è andato in Messico a dire che è ora di finirla col laicismo, che è una roba del XIX secolo e che quindi il Messico la deve piantare con questa Costituzione che garantisce la laicità dello Stato. È andato a dirlo a Querétaro. Querétaro, da un lato, è stato, cioè, nel cuore proprio di città, nel centro del paese, poco più a nord di Città del Messico, è stato anche un po' la culla dei cristeros, insomma, i guerriglieri di Cristo Re, quelli che sparavano contro qualsiasi emissario dello Stato laico, che ingaggiarono praticamente una guerriglia papista. Ma, a parte questo, Querétaro soprattutto è stato prima il luogo dove è stato fucilato Massimiliano d'Asburgo per così sancire l'indipendenza, ma soprattutto nel suo Teatro della Repubblica è stata firmata la Costituzione del 1917. E indovinate dove ha preteso di andare a parlare il cardinale Tarcisio Bertone? Nel Teatro della Repubblica, dove è stata firmata la Costituzione del 1917 e che sancisce la laicità dello Stato. Ha detto peste e corna di questa laicità, ha detto che è un vecchio concetto del secolo XIX, ormai superato, ha invitato tutti i cattolici messicani ad intromettersi nella politica, nella cultura, in qualsiasi cosa. E vabbè, insomma, finora i messicani non hanno dato molto retta, tranne i loro settori più oscurantisti. Vedremo come le cose proseguiranno. Per sorridere un po', torno all'Unità. E per rimanere in argomento, che succederà adesso che uscirà questo film che si chiama Religiolus, e che ha nella locandina tre scimmiette a rappresentazione, le famose tre scimmiette, io non vedo, io non sento, io non parlo, a rappresentazione delle tre religioni monoteiste, quella al centro è conciata da Papa, poi c'è di fianco un rabbino e di là un imam, o che diamine, insomma, ognuno c'ha il suo simbolo al petto. Arriva Religiolus, il film castiga bigotti tra crociate annunciate, risate e polemiche. Il nuovo film del regista di Borat nelle sale a partire dal 13 febbraio. Magari toccherà anche fare delle manifestazioni per impedire che lo censurino. Eh sì, perché dovrebbe uscire il 13 febbraio, ma è al vaglio della censura. Intanto le locandine sono già state coperte da un'associazione cattolica che ci ha attaccato sopra la scritta ateo no. Cioè, praticamente questi vorrebbero una legge che imponga con l'alimentazione forzata la religione. Cioè, sei ateo? Aspetta, ti leghiamo a una brandina, ti facciamo un po' di flebo e vedrai che, boh, magari con delle flebo di LSD uno può credere a qualsiasi cosa. E pensare che a Torino è stato il caso del Festival Morettiano. Ha fatto sganasciare il pubblico, soprattutto quello dei giovani, disposti anche a fare la fila per vederlo, ma senza lasciar traccia di polemiche. Forse gli ultracattolici non leggono i giornali, o magari non seguono le cronache cinematografiche, oppure sono troppo occupati ad interferire nel dramma privato della famiglia Englaro. Fatto sta che soltanto ora, all'apparire dei manifesti per le strade, la fantomatica associazione di stampo cattolico Vera Libertà, perché poi sono orwelliani anche nei nomi, ha sferrato la sua crociata ricoprendo i manifesti del film con le scritte ateo no. L'attacco è contro Religiolus, la doc comedy di Larry Charles, il regista del fenomeno Borat, che stavolta se la ride di gusto proprio dei fondamentalismi religiosi, siano essi cattolici, musulmani o ebraici. Nel poster dello scandalo, infatti, sono rappresentate le tre celebri scimmiette che indossano i simboli delle tre religioni monoteiste. Avendolo già visto al Festival di Torino, possiamo assicurare che Religiolus non ha davvero nulla di dissacrante nei confronti dei credenti pseudo-religiosi, anzi è al contrario un lucido atto di accusa orgogliosamente laico nei confronti delle infinite strumentalizzazioni della fede, economiche o politiche che siano. Quello, insomma, che proprio in questi giorni è sotto gli occhi di tutta Italia. Più avanti, proprio come ci racconta nel film il comico USA Bill Maher, impietoso castigatore di bigotti e facinorosi della fede, mentre ci conduce in un lungo viaggio da Gerusalemme fino al cuore del Vaticano in piazza San Pietro, attraverso le credenze, le ipocrisie e i business religiosi. Molto redditizi, soprattutto negli USA, dove lo stesso Bush non ha certo esitato a chiamare in causa il Dio dei cattolici come paladino della libertà e quindi promotore numero uno dell'occupazione dell'Iraq. Con piglio alla Michael Moore, producono gli stessi di Fahrenheit 9-11, Maher ci svela l'enorme giro d'affari che ruota intorno agli infiniti predicatori americani, quelli tutti agghindati d'ori che predicano la povertà svuotando i portafogli dei poveri di spirito. Esilaranti le interviste a quanti si sentono davvero l'incarnazione dei nuovi messia. Via così nei parchi a tema, molto in voga negli USA, e lo sapevate che in USA ci sono parchi a tema in cui si vedono flagellare dei cristi in croce, proprio come nel fortunatissimo La passione di Mel Gibson. Oppure eccoci nei musei creazionisti, dove l'obiettivo è quello di negare la teoria evoluzionista di Darwin per dimostrare scientificamente la nascita dell'uomo da Adamo ed Eva. Scientificamente la nascita dell'uomo da Adamo ed Eva. Come un novello Candide, Maher, davanti a prelati e predicatori, propone sempre la stessa domanda: ma davvero l'uomo è nato da una costola di Adamo? Le risposte sono un catalogo di comicità. Si ride molto in questo film e non si risparmia nessuno, né ebrei, né cattolici, né musulmani. Per questi ultimi poi Maher ha gioco facile nel mettere alla berlina i fanatismi anche più violenti, mentre per fustigare gli ebrei bastano le conversazioni con l'anziana madre, rigorosa osservante della fede di Abramo. Il montaggio alla Blob rimanda un divertito spirito surreale, politicamente scorretto. Il film, in attesa in questi giorni del visto di censura, è possibile che rischi qualche divieto. Or dunque, intanto Repubblica ci ricorda che quel maledetto concordato compie 80 anni e dedica un articolo che comincia in prima pagina: il concordato invisibile tra Stato e Chiesa, gli anniversari ballano, gli anniversari scherzano e quindi a volte finiscono precisamente per cadere certi anniversari nel momento della verità. Dopodomani, 11 febbraio, il concordato compie dunque 80 anni. E poi all'interno, prelati d'attacco e politici in ginocchio, dall'etica al fisco, l'irresistibile avanzata della Chiesa. Le rivendicazioni ecclesiastiche arrivano a condizionare persino le nomine della TV di Stato. E si conclude questo articolo con un certo scoramento. Serve a nulla rimpiangere la Democrazia Cristiana che per quasi mezzo secolo ha fatto da cuscinetto alle richieste vaticane. Al corto di idee e di progetti il centrodestra indossa i paramenti, si attacca alla mantella del Papa, mentre fin troppe volte il centrosinistra è paralizzato, subalterno, confuso. Tanti anni fa, per indicare un'auspicabile distanza, Giovanni Spadolini lanciò l'immagine del Tevere più largo. Oggi non è nemmeno più stretto, sembra un fiume in piena, grigio, gonfio e anche un po' pauroso, come quello che si è visto a Roma nel novembre scorso. Eh già, questo fiume in piena è il Vaticano, che non si accontenta mai e continua a pretendere, a pretendere, a pretendere. E intanto c'è quelle parti della Chiesa Cattolica che provano a ragionare ottengono poco spazio, come per esempio il celebre teologo Kung. Stamattina La Stampa riprende l'intervista che Kung ha rilasciato ieri in una trasmissione della TV pubblica italiana. Strano, insomma, giusto perché è teologo, ma insomma, se lo avessero saputo in anticipo oltre Tevere, forse avrebbero anche impedito alla Lucia Annunziata di mandarla in onda. Ora, su quei lefevriani si deve tornare indietro, è il titolo virgolettato. Il teologo Kung: al Vaticano serve un Obama. Insomma, provocatorio. Lo svizzero ribelle, scusate, nato nel 1928, padre Hans Kung, perché è padre, ha lavorato insieme al futuro pontefice. Nel 1979 il Vaticano gli ha vietato di insegnare per aver dubitato dell'infallibilità del Papa. Perché se voi dubitate che il Papa sia infallibile, insomma, non potete più insegnare. Beh, insomma, se i giapponesi credono che l'imperatore deriva direttamente dagli dèi, questi possono pure credere che Ratzinger sia l'emanazione di Dio sulla Terra, o più che altro assomiglia a quel personaggio di Guerre Stellari, però, insomma, ognuno crede poi a quello che gli pare. Benedetto XVI, comincia così l'articolo, dovrebbe imparare da Obama. C'è bisogno di un cambiamento nella Chiesa come negli USA. Non si può andare avanti così. Chiuse virgolette. Il teologo ribelle, l'uomo più moderato e pacifico che ci sia, Hans Küng, intervenendo ieri alla trasmissione su Rai 3, in mezz'ora, ha alzato il tiro verso il Papa. I suoi collaboratori sono solo yes men. È come al Cremlino, attacca Küng. Hanno la loro dottrina, il loro sistema, ma non vedono il mondo. E siamo in pericolo se il Papa non lavora in collegialità con i vescovi e se i suoi collaboratori non hanno coraggio di criticare. Parole pesanti come macigni pronunciate da chi ha lavorato a lungo in Germania accanto al professor Josef Ratzinger. Il pontefice, dice Küng, dice che vuole unire, invece di fatto ha diviso la Chiesa. C'è un certo collasso delle nostre strutture, ci sono troppi scandali, ci sono i casi di pedofilia del clero. Occorre quindi fare passi avanti. Sarei più contento di un...